Beatles, Free as a Bird su Radio Dolomiti. Allora iniziamo la terza ora di Monci con due ospiti, uno perché Franzi è uno di noi, nel senso che ormai l'abbiamo adottato. Fabio Soli, coach del Trentino Volley. Buongiorno Fabio, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Ciao, benvenuto.
Franz. Buongiorno.
Grazie, grazie mille.
E allora, prima volta, ma d'altronde diciamo prima, è il primo anno che vieni, mi sembra giusto.
Il battesimo radiofonico.
Allora, c'è già una differenza di trattamento da parte di Franz Segala tra te e i tuoi giocatori, perché se guardo la scheda tua è molto figa, molto piena, con i giocatori molto sì, no, come dicevi prima tu, no? Tu invece c'è la storia, le origini, c'è tutto un...
No, ma è... Tutto fumo.
No, non è vero. Laura, parti tu.
Allora, parlando di numeri, sì. 275 partite ufficiali da primo allenatore, fra le esperienze vissute con Sora, due stagioni a Ravenna, due stagioni a Monza, 150... No, non si dice Sora? Vabbè, 152 vittorie e 123 sconfitte.
Qualche
ho letto
in più.
Bene?
Qualche vittoria in più delle sconfitte.
Da... buono, quindi.
Sì, sì, sì.
Poi, insomma,
Hai battuto la Trentino Volley 3 volte sì. su 10.
numeroni.
Non so se hai visto con quale l'ha detto, con quale soddisfazione ha detto questa cosa. Allora quest'anno insomma, ereditare una panchina così importante come quella di Lorenzetti, devo dire che ti fa onore. Hai affrontato questa avventura col piglio giusto, direi proprio. Sei arrivato, Franz, mi confermi che tu l'hai vissuta più da vicino, naturalmente. L'approccio di Fabio con la squadra è stato ottimo, mi sembra, fino adesso.
Sì, direi di sì. Cioè, al di là dei risultati, direi anche come si è calato nell'ambiente.
No, quello che parlava di risultati
sì.
è un'altra cosa. Mi interessava più
la
parte umana del fatto che Fabio è arrivato. Quando ti hanno chiamato, cosa hai pensato? La prima cosa, Bruno ti ha chiamato, giusto? Dai, presidente. Ciao Fabio, sai tu?
Ho pensato finalmente, perché credo che, insomma, ricevere una chiamata da una panchina così importante, da una società così importante, sia il sogno di tutti quelli che fanno il mio mestiere. Quindi dopo diverse squadre, qualche caduta e tanto impegno e una infinita passione, perché affronto il mio mestiere con una grandissima, grandissima passione per questo sport. Ho detto finalmente è arrivata la chiamata che tanto speravo e...
la luce, ho visto
sì.
Brothers, okay.
Poi diciamo che tra tutti i papabili, no? Tra tutte le società che speravo mi potessero chiamare, credo che Trentino fosse la numero uno, perché è quella che poi, come dicevi tu in apertura, no? Mi ha anche permesso di potermi calare in un certo ambiente con un certo comfort, non che la sedia non sia scomoda nello stare in panchina a guidare una squadra come quella di Trento, però è sicuramente una mano in più che l'ambiente e la società mi hanno dato per potermi poi calare con passione e con la mia dedizione al lavoro a questo gruppo, che è un gruppo che mi sta aiutando tantissimo.
Prima di essere allenatore sei stato un giocatore, un palleggiatore. Le soddisfazioni maggiori
che schifo, no, non me lo ricordare.
Le soddisfazioni invece maggiori sono da giocatore o da allenatore?
Ma guarda, la mia ambizione nel momento in cui ho scelto di diventare di andare a fare qualcosa nello sport dopo aver finito di giocare, era quella di riuscire a fare nello sport qualcosa in più rispetto a quello che ero riuscito a fare come giocatore. Allora, diciamo che come ambizione non era così difficile da realizzare, perché come sportivo praticante sono stato un grande insultatore di palloni all'interno del quadrato del volley, così mi definisco, e quindi andare poi a fare qualcosa di meglio sulla panchina è stato un po' più semplice. Ti dico che grandi emozioni in panchina ne ho provate, perché nel non essere più in campo devi veramente imparare a gestire, perché non potendoti più sfogare sulla palla devi gestirle, e ti dico che le soddisfazioni sono arrivate sì nel gioco, ma soprattutto sulla panchina.
Ma essere stato un giocatore è un valore aggiunto secondo te per un allenatore? per capire alcune dinamiche?
Ma secondo me, come tutte le cose, dipende come le usi e dipende che tesoro ne fai. Sicuramente avere un'esperienza da dentro al campo ti dà una chiave di lettura rispetto a situazioni che magari, se non le hai vissute, fai un po' fatica a capirle, a digerirle e ad affrontarle. Poi è chiaro che dipende sempre come le utilizzi.
È più facile approcciarsi al campione, quello riconosciuto, quello affermato, quello che anche magari non tantissimi anni meno di te, o con il giovane che si affaccia magari in A1 in Superlega, senso.
Ma credo che la relazione dipenda sempre da entrambi, no? I poli che si mettono in relazione, quindi sicuramente la capacità di un allenatore di entrare in sintonia con un giocatore che sia un grande campione o che sia un ragazzo giovane che si presenta all'altissimo livello per la prima volta, secondo me questa caratteristica un allenatore ce lo deve avere. È chiaro che la relazione dipende sempre da anche dall'altro,
anche
e perciò tu dici campione. Per me un campione è quello che ti dà la disponibilità di entrarci in relazione, ti aiuta anche nell'entrare in relazione, si confronta con te, accetta quello che possono essere anche gli eventuali limiti miei, e qui è più facile secondo me entrare in relazione con quello che è veramente un campione.
Allora, sta per arrivare il momento clou della trasmissione, cioè le informazioni del traffico date da Francesco Segara. Ci fermiamo e poi di nuovo insieme con il nostro ospite Fabio Soli. Eccoci qua, 11:20 con Fabio Soli, coach del Trentino Volley. C'è una domanda per te, caro coach, da parte di, adesso se mi faccio anche sveglio, prima sono io, non vi preoccupate. Marco chiede, aspettavo qualcuno che lo facesse al posto nostro, ovviamente,
per toglierci dall'imbarazzo.
Esatto. Posso indovinare,
coach, come stanno andando questi giorni dopo la Coppa Italia? State metabolizzando la sconfitta, domenica tocca affrontare di nuovo Monza.
Sabato?
Sì, in anticipo, sì.
Ah, ok, sì, sì.
Intanto lo sport è strano, perché capita spessissimo di giocare e rigiocare. Sì, è capitato a noi con Verona, è capitato a Monza nel quarto di Coppa Italia contro Civitanova di giocare il dentro e fuori di Coppa Italia e poi subito il campionato. Come stiamo affrontando questi giorni, come vanno questi giorni? Siamo molto impegnati nel rendere questa esperienza di sabato scorso un'esperienza utile. Fino ad oggi questo gruppo nelle poche sconfitte ha sempre saputo trovare energia per poi reagire e ripresentarsi in campo. Questa è una sconfitta che, come ho condiviso con i ragazzi, è diversa perché per le aspettative e per l'importanza dell'appuntamento dovremo essere bravi, molto molto bravi, a spendere tante energie nel metabolizzarla, nell'analizzarla, nell'essere sinceri con noi stessi per capire che cos'è veramente successo e utilizzare queste informazioni per diventare ancora più forti un po' in tutti i sensi.
In questo senso si lavora a livello di squadra, proprio a livello, chiamiamolo, psicologico?
Ma allora, diciamo che ancora una frontiera che è quella dello psicologo dello sport nel nostro sport non si è ancora affrontata come secondo me si dovrebbe fare. La mente dei giocatori, non solo, anche di noi addetti ai lavori, è fondamentale nell'esprimere il massimo livello e andando a ricercare sempre il limite. Credo che questa sia una cosa che il nostro sport molto presto dovrà affrontare, inserire negli staff. Per quanto riguarda noi, io un'abitudine che ho cercato di inserire appena arrivato nella squadra è stata quella di incentivare un confronto nella squadra tra di loro dopo ogni partita, vinto o persa, in modo da creare un'abitudine al confronto, perché credo che dalla sincerità nel confronto nasca poi il capirsi meglio, l'accettarsi meglio, sia individualmente, cioè a livello personale, accettare quelli che sono i propri limiti e accettare anche quello che possono essere feedback un po' fastidiosi che vengono dai compagni di squadra. Creare questa abitudine credo che sia importante, non è semplice. Però dirsi le cose per me è molto importante, quindi ci siamo confrontati, abbiamo fatto qualche piccola riunione. Sì, ma come appartiene a questo gruppo? Questo è un gruppo moderato e a volte va anche stimolato, secondo me, ad un confronto sincero, perché da lì, secondo me, noi possiamo ottenere il massimo della nostra crescita.
Poi Franz, che è la memoria ovviamente non solo storica, noi la Coppa Italia non è che abbiamo avuto mai un grandissimo rapporto.
Tre vittorie, ma l'ultima risale addirittura al 30 dicembre 2012, quindi stiamo parlando di un'altra epoca. Però successivamente abbiamo sempre partecipato a tutte le Final Four. Questo vuol dire che ci siamo confermati costantemente fra le prime quattro.
Che non è una consolazione, mi rendo conto che a Fabio non frega una beata cipa del fatto che abbiamo partecipato. Lui voleva vincere come volevamo noi, naturalmente, però... lo sport è così, anche Medvedev voleva vincere domenica, invece
ci è andato vicino, si è molto trovato vicino. 2-0 e...
anche noi siamo andati vicino a vincere sabato.
Quel caso molto vicini, molto, siamo stati un po' il Medvedev della semifinale,
forse è quello che dà più fastidio, perché se tu perdi seccamente dici vabbè, no, oggi non girava, non c'era, sai, succede nello sport. Ricordo sempre che Federer ha perso da Andreas Seppi, con tutto il rispetto e l'affetto che ho per Andreas, agli australiani, per cui voglio dire, ci sta che uno possa sovvertire i pronostici, però è chiaro che perdere lì, con il traguardo lì, che lo vedevi lì,
Fabio,
a me piace parlare di queste cose perché poi si trovano spunti per l'andare avanti, no? E, credo che intanto Monza non fosse il Seppi contro Federer,
ma Monza fosse
una squadra alta, importante, sì, buona, molto buona, che sa giocare molto bene, soprattutto in eventi secchi. E questo, che fosse una squadra pericolosa, lo sapevamo, l'avevamo condiviso, siamo entrati in campo sapendo bene questa cosa. Quello che dispiace è non essere riusciti ad esprimere il nostro gioco e l'esserci un po' innervositi, secondo me, quasi stupiti del fatto che potessimo andare in difficoltà. Nonostante questo, e questo secondo me è una cosa della quale dobbiamo fare tesoro in positivo, nonostante questo, giocando non bene, siamo arrivati 21-17 il quarto set, con un pallonetto di Camille che è caduto per terra e nel quale ha pestato la riga dei 3 metri per di un millimetro. Quindi è proprio anche una coincidenza di eventi che poi ci ha battuto, perché poi nel tie break non siamo praticamente scesi in campo.
Altra domanda per te, coach: il non detto in squadra è peggio di una sana litigata o confronto schietto e diretto?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché credo che sia molto pericoloso il non detto, perché ognuno poi interpreta
poi
la cosa
anche nella vita, valga.
Sì. Però è complicatissimo, dire le cose è complicatissimo, un po' per il timore di rompere uno status quo che è un equilibrio che magari va bene a tutti quanti, però io credo che se ci si voglia spingere oltre i limiti da quel tipo di confronto, ecco, si può trarre l'energia per farlo, mentre nel non farlo, insomma, ci si rende un po' responsabili dello status quo, e se lo status quo non è necessario per andare oltre i limiti.
Io di status quo conosco solo
whenever you want,
esatto, no? Faccio finta di capire, ma non
c'è una costante nelle tue prime 25 partite da allenatore di Trentino Volley, che è quello dell'approccio molto convinto, molto efficace alla partita. Generalmente Trento parte sempre molto bene. Non credo che sia un caso, cioè è proprio una tua richiesta precisa?
Ma
immagino di sì, perché chiunque vuole vincere.
Me tutto dipende dal livello di attenzione e come tu ti avvicini alla partita. Credo che sia una caratteristica che faccia parte degli individui che fanno parte di questa squadra. A me piace insistere parecchio su quello, perché è un modo, secondo me, che ti pone in vantaggio rispetto a un meccanismo che è quello di aspettare di vedere cosa fa l'avversario e poi accelerare. In quel caso lì, soprattutto nel nostro sport, che è fatto di blocchi molto rapidi set per set, partire in deficit, anche se poi riacceleri, che non è una cosa semplicissima, non è detto che tu riesca poi a salvare il set e a riconquistarlo. E quindi il partire forte ti mette al riparo da questo meccanismo, e secondo me quando poi scopri che funziona è sicuramente una cosa che ti porta vantaggio e che poi tieni per le volte successive.
Coach, non so se hai tempo ancora di fare un'altra tornata di domande. Ce l'hai, perfetto. Allora ci fermiamo un attimo, diamo un'occhiata poi a niente, alla velocità, e poi torneremo con il nostro ospite. 11:33, c'è Fabio Soli, coach di questa squadra, che a prescindere da questi, chiamiamoli rallentamenti, incidenti di percorso, come volete voi, ma io, lo sai Laura, sono anche un sembrerà strano, caro Fabio, non giudico la sconfitta come una cosa per carità, fastidiose, però io la rispetto. La rispetto perché si può anche imparare da questo. Poi mi ricordo, l'abbiamo detto diverse volte, se tu vai a Wimbledon, sono ancora andato e non credo che riuscirò mai ormai ad andarci, c'è questa famosa frase: tratta la vittoria e la sconfitta con lo stesso rispetto, nello stesso modo. E quindi credo che sì, la sconfitta brucia da noia. Tu domenica, ho visto che il cellulare spento, non è reperibile. E
però ho buttato in mare, esatto, a Marina.
Quanto impieghi a sbollire?
Questa è stata tosta, non so dirti se l'ho ancora sbollita. Sicuramente sono molto focalizzato nel cercare di trovare una via per uscire più forti di prima, e lo sto facendo insieme alla squadra, quindi ti dico che aspetto la prossima partita per dirti se l'ho effettivamente sbollita o no.
Ma la fanno, come la seguiamo sabato, oltre che su Radio Dolomiti?
Intanto è alle 20 e solo su Radio Dolomiti, okay, o in live streaming su Volleyball World TV.
Possiamo aprire una parentesi pallavolistica?
Ah sì, certo, devi
sul coach, per favore, perché io e Gabriele siamo rimasti estasiati, sì, da questa parola nella scheda tecnica, nella scheda che ho letto prima. La parola è bricolage.
C'è uno
hobby,
bricolage.
Insegna la pazienza.
Sì, e stacca il cervello, ti fa fare cose manuali e quindi...
Vabbè, io e Franz sulle cose manuali siamo forti, è vero Franz?
Io ti denuncio.
Stavo per chiedere non so in che senso, ma mi hai preceduto.
Non so quale fosse l'accezione che volevi dare, ma una denuncia intanto è partita. Prego coach, continua pure la risposta, nel frattempo io mando avanti la pratica.
No, sì, è una cosa che mi piace, che mi appassiona, fare piccoli lavori, ovviamente roba molto semplice, ma essendo le mie origini abbastanza...
Una casetta, cosa fai?
Non arrivo a quel punto lì, però se c'era da fare qualcosa in casa, prendere in mano una chiave a pappagallo,
ci
qualcosa...
Ci penso io, amore!
Sì, faccio danni io, Sì,
non ho capito, una chiave a pappagallo?
Ma sì, stringere un tubo, fare
termini tecnici.
Cos'è la chiave a pappagallo?
Ma se non conosci il termine bricolage è inutile che...
Quella beccuccio che ti serve quando non hai una chiave inglese, va bene un po' per tutti i dadi, bulloni, eccetera, no?
Immagino che tu non abbia mai fatto bricolage. No.
Zero. No.
Lei ha fatto decoupage, però.
No, niente di, assolutamente niente di clamoroso, no, però...
Ma poi tra le altre cose che ci hanno fatto sognare, caro Fabio, è il fatto che sogni un maso in una malga. Cos'è?
Allora, da questo punto di vista, coach, sembra un po' confuso.
Sì, un
da una parte
sì,
il maso, dall'altra Istanbul, che...
Città preferita, cioè... Le due cose cozzano un po',
Beh, un po' di qua, un po' di là, no?
Sei mesi.
Sì, no, infatti io abito al mare, poi dopo... No, il discorso del maso in montagna è perché la montagna mi rilassa tantissimo. Poi io da ragazzino, allora, giocando a pallavolo non potevo andare a sciare perché non potevo fare sport pericolosi, però amavo molto andare in montagna con i campeggi parrocchiali d'estate, ci spendevo tanto tempo e la montagna, passeggiare per montagna mi ha sempre dato una grande gioia, una grande serenità. E non sembrerebbe, ma il mestiere che faccio di un po' di stress te lo mette addosso.
Beh,
quantomeno,
credo più di un po'.
Quantomeno per tempo che impieghi pensando alla pallavolo. E come mi insegna mia madre, che mi dice sempre: ricordi che non c'è solo la pallavolo, ogni tanto isolarmi mi piace molto, e come amo avere contatto con la gente, con i miei giocatori, con il pubblico, eccetera, amo anche isolarmi, e credo che poterlo fare in un ambiente meraviglioso come quello delle montagne italiane, il Dolomiti, sarebbe una bella cosa, e starci anche un mese senza vedere nessuno credo che non mi darebbe nessun tipo di problema.
Sei un solitario, sei un po' un eremita.
Ma deve essere stato il Covid, no? Come si dice di solito. È stato il Covid sempre, che ha creato un po' tutto. E sì, stare un po' per i fatti miei, insieme alle persone che amo e al mio cagnolone, mi aiuta anche a sganciarmi
cagnolone
un attimo.
Che hai chiamato?
Renna, perché è un maschio, perché l'ho preso sotto Natale, quindi non sapevamo come chiamarlo, l'abbiamo chiamato Renna anziché Rudolf, perché Rudolf era troppo nobile, no? La renna capo di Babbo Natale. Allora abbiamo solo generalizzato chiamandolo Renna.
Se tu sei d'accordo, io chiuderei qua.
Io saluterei Renna.
Sì, che a casa, che dorme sicuramente.
Che cane è?
Ma un segugio, l'ho preso al canile, era stato abbandonato, riabbandonato e riabbandonato ancora.
Guarda, questa cosa fa di te il mio eroe.
è clamorosamente è buono come il pane, perché, anzi non si dice più buono come il pane, si dice buono come renna. Dal gran che è buono, non abbaia, non mastica niente, fa quasi innervosire dal gran che è diligente. Beh, e perfetto. Fisci
da qualche parte in casa, sennò
no, neanche, incredibile, neanche.
Beh, se vuoi Franz lo fa però.
Sì?
Invece sì, mi denuncia anche per questo, denuncia più una meno.
Fare bisogno in casa è normale se fatti nel posto giusto, quindi non posso smentire.
Una cosa tecnica, sennò Franz mi esce di cotenna.
Sì, ricordiamo sabato, anche gli appuntamenti.
Sì, gli appuntamenti prossimi, sabato.
Beh, ricordatevi voi.
Sabato alle ore 20 da Monza, collegamento in diretta con Francesco Segala sulla Radio Dormiti. E poi si usce ancora un'altra.
Ancora fuori casa il 10 febbraio alle 18.30 a Catania, mentre si tornerà a giocare in casa il 14 febbraio alle 20.30 contro Civitanova.
San Valentino, il giorno in cui ti aspettiamo ovviamente con la tua dolce metà.
Sì, stavo pensando, sì.
Sì,
al dolce, stavo pensando al dolce.
Quale migliore occasione
perché...
per...
È perché San Valentino a casa mia non si festeggia, perché io ho il compleanno giusto. Il giorno dopo, capito?
Quindi in realtà... Perché non fare un prologo della festa,
vedi,
grandissima che ci sarà?
Poi se deve uscire con suo marito deve chiamare l'esorcista per i figli, che divenga bada, perché sennò è un problema. Tutti
babysitter, si chiama babysitter, semplicemente.
Io ho visto arrivare tu con delle croci appese, vabbè non... No.
Ma scusa, porta anche i figli al palazzetto, è il luogo giusto.
Sei sicuro? Sei sicuro?
Fai tenere dallo zio Gabri.
Sei sicuro?
Zio Gabri da fare.
Potrebbero rincorrere le palle però, in campo.
Vabbè, come fece, storicamente tu c'eri, Franz, la figlia di Marco Mioni che entrò in campo abbracciare il papà mentre giocava e Marco si rivolse al primo arbitro, beh sì, di fatto punto, vero? Cioè, Marco Mioni, che ricordo ancora, fu l'unico che ho visto in vita mia essere il quarto a muro. Andò a fare il muro 4.
Muro a 4 contro Cuneo, tra l'altro, una partita casalinga, sì. Credo allora, di avere ancora la foto da qualche parte. Perché...
Noi ringraziamo di cuore Fabio Sole che si è rivelato come si rivela in campo, una persona elegante, una persona... Tra l'altro sei anche laureato, sei...
Cioè, è incredibile. Niente, però, magistrale anche.
Magistrale.
Sì, sì, non mi sono fermato solo alla triennale, ho insistito.
Scusa
ho insistito.
Tanto, Grazie coach, vieni a trovarci quanto vuoi che qui è casa tua. Grazie a Francesco Segala naturalmente e ci sentiamo tra poco. Vuoi dare anche il traffico?
Beh, chiaro, no, basta.
Sì, dai.
Io ho finito da contratto,
Vabbè. Dai.